Oggi parliamo di Succession, serie che a te Francesca è piaciuta particolarmente, ne sei un entusiasta e adesso ti chiederò perché e ci racconterai perché. La cosa è piuttosto sorprendente, anticipo, perché data la tua passione ben nota, il tuo quasi feticistico amore per le serie in costume, comunque le serie che non siano ambientate nel nostro piano temporale, nel nostro tempo, nel nostro mondo, eccetera, e mi ha sempre sorpreso in questi mesi il fatto che tu fossi così entusiasta di questa Succession, che in effetti è invece ambientata nel nostro tempo, è ambientata nella nostra realtà ed è addirittura parecchio realistica come ispirazione. Ma prima di chiederti di spiegare, se è possibile, questa sconcertante violazione delle tue normali regole, diciamo, di spettatrice, una piccola introduzione su che cos'è Succession. Allora, innanzitutto è una serie che ha debuttato nel 2018, ne sono state mandate in onda due stagioni, HBO, quindi ovviamente le grandi produzioni di HBO, che è diventata di fatto la casa di riferimento per tantissime delle serie più interessanti e migliori del nostro tempo. In Italia è in onda su Sky e una terza stagione dovrebbe essere in arrivo. La serie l'ha ideata Jesse Armstrong, che è un produttore e autore britannico, e che è stato, questo è un elemento interessante per introdurre una cosa, produttore di The Thick of It. The Thick of It è una serie molto famosa in Gran Bretagna e poi tra gli addetti ai lavori, diciamo, o tra i cultori delle serie di ambientazione politica, perché era una serie che raccontava per l'appunto i retroscena in maniera profondamente, disturbantemente realistica del governo inglese, raccontando la vita di un ministro, eccetera. E di quella serie l'aveva creata Armando Iannucci, che nonostante il nome italiano in realtà è un inglese, che poi sarebbe diventato negli anni successivi il creatore di VIP, per esempio, la serie sulla vicepresidente imbranatissima negli Stati Uniti, che è stato un enorme successo in America, eccetera, eccetera. Allora, questa serie di che cosa parla? Parla, come il titolo suggerisce, di una complicatissima successione. C'è una famiglia, la famiglia Roy, che è una famiglia proprietaria di un enorme conglomerato mediatico, quindi televisioni, giornali, internet e via discorrendo. Il patriarca di questa famiglia, Logan, è decisamente invecchiato, ha perso le energie che ne avevano fatto un leone, diciamo, di questo mercato, di questo competitivo mondo, e i figli, che sono quattro, chi di loro sarà chiamato a governare l'impero e quindi per l'appunto la successione. Ma prima di parlare di altre cose non puoi esimerti a questo punto dallo spiegare l'arcano. Com'è possibile che una serie ambientata addirittura nella realtà capitalistica del nostro tempo, insomma una forma di realtà anche tutto sommato più così, uno potrebbe guardare con un po' più di distanza, di sospetto, chi lo sa, ti abbia stregato a tal punto?
Già, eh sì, ti devo una spiegazione in effetti, perché quando ti ho mandato il messaggio e sto guardando Succession, è straordinario, tu, wow, che straordinaria evoluzione mi hai scritto, però ti è rimasta secondo me la curiosità e ora te lo spiego. È colpa di due persone come noi, due giornaliste che una volta a settimana fanno una serie di podcast, quindi in francese, però sono due giornaliste francesi e io le ascolto sempre con grandissimo piacere. Il podcast si chiama Pic TV, però appunto è solamente in francese, e una delle due tra l'altro è estremamente appassionata di serie storiche, pertanto io seguo con vigore soprattutto i suoi consigli, e lei caldamente ogni volta suggeriva di guardare questa serie, quindi ci ho dato un occhio e la prima volta ho detto beh, insomma vabbè, però è ambientata ai nostri giorni, tanto più in America, è una storia di potere, una storia sordida di politica eccetera, cose che a me non interessano per nulla. Una sera però mi sono arresa e ho detto vabbè dai, proviamo a vedere la prima puntata, e lì sono rimasta assolutamente sconcertata. Perché? Perché il livello di recitazione è altissimo, a partire da tutti gli attori e soprattutto, dopo parleremo più approfonditamente degli attori, ma la scrittura è straordinariamente geniale, una sorta quasi di, cioè una drammaticità shakespeariana in questa successione, e tutti i personaggi hanno qualcosa di intrinsecamente molto malato, perché stiamo parlando di persone che hanno un background. Lui, il patriarca, il vecchio leone, è qualcuno che è partito dal nulla e si è dovuto fare da solo, ma per tutta la sua vita poi ha avuto le persone che si mettevano letteralmente in ginocchio ai suoi piedi, e quindi un'autostima cresce, che è partita dal niente e che cresce e che diventa una sorta di mitomania di se stesso.
Un personaggio titanico che al contempo sta conoscendo appunto un infragilirsi della sua condizione, perché le forze non sono più quelle di un tempo, perché la lucidità non è sempre più quella di un tempo, insomma il terrore e l'incapacità di rassegnarsi anche all'idea di un proprio declino, delle proprie potenze e delle proprie funzioni.
Già, e poi ci sono i figli che invece sono, come spesso accade di fronte a persone così, persone che sono partite dal nulla e hanno raggiunto grandi imperi, i figli invece partono che hanno tutto e spesso non assomigliano per niente al padre, sono persone che non si rendono nemmeno conto, lui spesso lo dice, quanto costa un litro di latte? Voi non lo sapete, perché sono figli, soprattutto gli ultimi tre, perché sono quattro figli, uno dal primo matrimonio, che è un po' il più anziano di tutti e che se ne resta un po' disparte dalla questione di successione, mentre gli altri tre sono più dentro il meccanismo familiare, però chiaramente sono tutti dei disadattati mentali. E quindi cosa mi è piaciuto? Intanto la scrittura tragica che va dentro i caratteri attraverso un modo comportamentale, quindi non è che ci raccontano degli aneddoti o l'infanzia infelice o felicissima di questi, noi capiamo attraverso i loro comportamenti e attraverso i loro piccoli gesti quanto è forte la loro insoddisfazione e quanto vorrebbero uscire da un mondo dal quale non possono uscire, perché loro sono completamente intrappolati in questo meccanismo di successione, perché questo padre è uno di quei padri, e qui torniamo perché mi è piaciuta, perché in effetti è come se trattasse una famiglia reale, è ambientata ai nostri giorni, assolutamente contemporanea, ma i meccanismi di potere, i meccanismi di sottomissione e tutto potrebbero tranquillamente assomigliare a qualcosa che troviamo nel Medioevo oppure in altri...
Ti interrompo perché è proprio così, è un meccanismo dinastico di fatto, è di successione dinastica, che non è una normale successione che ti aspetteresti in quelle che anche in questo caso ti aspetteresti essere evolute situazioni temperate dal mercato, voglio dire di stampo aziendale, capitalistico, di concorrenza, che in teoria sulla carta ti aspetteresti di nuovo che portino al fatto che no, si sceglie come successore chi potrà anche solo governare questo impero, questa azienda, quello che è, nella maniera più efficiente cosa possibile. Non necessariamente, perché la logica, che peraltro è una logica che profondamente ritroviamo nella nostra realtà contemporanea, è esattamente quella, per l'appunto, di stampo quasi feudale, antico, idealmente passato, di certo non più aderente alle nostre forme, per esempio repubblicane di governo, ma ancora invece rilevante nelle forme monarchiche, per esempio, in cui per l'appunto la successione è un fatto di sangue. Allora, l'elemento del sangue, quando si intromette, peraltro è complicato dal fatto, per esempio, che l'attuale moglie del patriarca non è la madre di nessuno di questi figli, perché i figli vengono tutti da precedenti matrimoni. E anche lei è una giocatrice in qualche forma, più sfumata, no? Più sofisticata, più nascosta, ma anche lei è una giocatrice a questa sorta di gioco dell'ipotetica successione, peraltro una successione che il patriarca vorrebbe evitare
in tutti i modi, sembra quasi più una prova per i figli, ed è questo che è frustrante, perché lui continuamente li mette alla prova, dice se fossi tu e se invece fossi tu, e quindi li mette anche non tanto l'uno contro l'altro ma contro se stessi, perché gli mette continuamente il dubbio, sono in grado o non sono in grado, potrò emulare mio padre, potrò arrivare a questo grado. E non è solo il padre che li butta in quella disperazione, ma sono anche tutte le altre persone, perché tutti gli altri che gestiscono il governo di famiglia, ma anche gli eventuali clienti del padre che si trovano ad avere a che fare con i figli, e naturalmente c'è il sospetto a priori e comunque fondatissimo che i figli non siano all'altezza del padre, e spesso accade così. Quindi in particolare c'è la tragedia del nostro Kendall, interpretato da uno straordinario Jeremy Strong, riconosciuto anche per questo.
Beh, uno dei premi che la serie ha vinto, importanti tra Emmy, Golden, eccetera, è andato proprio a Strong per la sua performance nei panni di questo fragile, vulnerabile, rancoroso, incredibilmente ambizioso, proprio no, fisicamente lui porta le stimmate di un desiderio, da un lato, di compiacere suo padre e al contempo in qualche maniera di uccidere il padre.
Sì. Ma anche al contempo io l'ho trovato dolce, qualcuno potrei innamorarmi di una persona così, non l'ho trovato né così debole, l'ho trovato veramente schiacciato da tutto questo peso. Tra l'altro una persona con, lo scopriamo poco, subito dalle prime battute, della sua ex moglie, dice sì vabbè ma tu, che, quando lo troviamo piuttosto sano, troviamo uno che ci sta provando veramente, ma appare subito evidente che ha avuto grossi problemi di tossicodipendenza, di uso di varie droghe eccetera, quindi è una persona che oscilla tra la voglia di dimostrare di essere un bravo figlio, qualcuno che potrà prendere in mano l'azienda, ma più ci prova, più viene sottoposto a delle umiliazioni, quindi ogni tanto scivola nei suoi personali inferni, ma perché dicevo che potrei innamorarmi non tanto di una persona così, ma della complessità che questo attore è riuscito a dare a un tipo di personaggio del genere, perché spesso un personaggio cinematografico del genere, il figlio viziatino, ok, con problemi di tossicodipendenza, ma è qualcuno di vuoto, qualcuno un po' di disperato, invece a Kendall ci si attacca, ti viene voglia di abbracciare, di non è colpa tua. E lo stesso attore in una delle sue interviste diceva: io vorrei fare questo. Pensati che l'attore, per riuscire a giocare questo ruolo, per tutto il tempo, per tutta la durata delle riprese, si è tenuto il più distante possibile da tutti gli altri, ha cercato di non creare nessuna dinamica di amicizia o fratellanza sul set, perché proprio lui in ogni puntata lui doveva avere dentro di sé l'inferno.
Sì, e porta una componente nevrotica fortissima in tutte le scene in cui è, in tutte le storie e le dinamiche che introduce. Dicevamo che fra l'altro lui è uno dei, si è portato a casa uno dei premi pesanti di questa serie, che è una serie amatissima dalla critica, la seconda stagione ancora più della prima e così via, e Strong ha vinto l'Emmy per l'appunto per il suo ruolo. Un altro premio importante, il Golden Globe per il miglior attore, l'aveva vinto invece Brian Cox per la parte di Logan Roy, cioè il patriarca. Brian Cox è un attore che fra l'altro io ricordo in quel gioiello del 1986, quindi parliamo di un'infinità di tempo fa, che era Manhunter. Manhunter in italiano noto anche come Frammenti di un omicidio, cioè quel film di Michael Mann, un Michael Mann ancora barocco e fiammeggiante, come poi almeno per un bel po' di tempo in realtà è riuscito a continuare ad essere, che fu la prima versione al cinema di una delle storie di Thomas Harris, l'autore poi del Silenzio degli Innocenti, che qualche anno dopo nel 91 sarebbe diventato un caso clamoroso. Manhunter rimane peraltro un film estremamente interessante da guardare in raffronto proprio al successivo Silenzio degli Innocenti, è tratto da un libro diverso di Harris e ha anche lì il personaggio di Hannibal Lecter, seppure con una centralità inferiore. Brian Cox per l'appunto interpretava Lecter. Poi giusto per chiudere la carrellata dei premi, Succession si è portato a casa sempre un Golden Globe e sempre un Emmy come miglior drama negli anni in cui era candidato, quindi insomma come miglior serie drammatica.
Un elemento che io ho adorato di questa serie è la musica, non tanto la musica rap, d'accordo, che viene citata perché appunto Kendall è un appassionato di rap, ma c'è tutta una colonna sonora quasi classica, direi, composta da Nicholas Britell, che io trovo straordinaria. È un accompagnamento continuo, incessante, di altissimo livello, perché la musica è straordinaria, ma comunque in qualche modo ha una nota sinistra che accompagna tutti i personaggi e in qualche modo li nobilita, riporta questa dimensione appunto dinastica, quindi continua a ricordarci che siamo dentro a questo tipo di meccanismo, e al contempo fa da linea guida a quelle che sono due stagioni assolutamente vorticose, che io volevo non finissero mai, anche perché appunto, adesso non voglio fare paragoni, però è come quei romanzi di Dostoevsky dove i personaggi sembrano interessanti, poi piano piano scopri che sono non solo tristi, ma sono anche sporchi dentro, hanno delle caratteristiche, sono talmente complessi questi personaggi, appunto non sono solo i figli viziati, ma ognuno di loro ha dei difetti talmente gravi e dei pregi che potrebbero essere così belli, ma rovinati dalla stessa gabbia che li attorna e dalla quale non potranno mai uscire. Ecco, io ho trovato appunto a livello di scrittura straordinaria, per esempio c'è uno degli altri figli, quello che interpreta Roman Roy, che forse anche lui è uno dei miei preferiti, che è un altro ragazzino viziato, che però comunque gioca un po' la parte del pazzo, poi piano piano andando avanti capiamo che sì, è pazzo chiaramente, ma è pazzo perché non ha nessun contatto con la realtà, ma forse è il meno negativo di tutti, forse è il più buono di cuore, fondamentalmente, ma non lo sa e non gli è data la possibilità di espletarlo in qualche modo. L'unica cosa che gli viene data a un certo punto in mano è di lanciare un missile e lui riesce a combinare un disastro.
A combinare un pasticcio internazionale mega galattico, perché effettivamente sì.
Esatto.
Sì, no, è così. Ma fra l'altro questa idea di personaggi che sono in qualche maniera, e mi ricollego anche alla tua sottolineatura giusta delle qualità musicali, per esempio, oltre che di scrittura, che sono evidenti, forti, e di recitazione, le abbiamo dette. Di questa serie è visibili fin dai titoli di testa. Ricordo che i titoli di testa mi impressionarono subito moltissimo e hanno continuato, i titoli di testa sono uguali tra la prima e la seconda stagione, hanno continuato a piacermi a lungo, perché con lo stile di dei filmini familiari un po' d'epoca, quindi no, quasi dei Super 8, delle cose eccetera, Vediamo appunto come se fossero frammenti di scene di questa famiglia quando quelli che oggi sarebbero stati, saranno i propri protagonisti, i giovani uomini e donne di oggi, sono ancora in realtà bambini e sono letteralmente schiacciati nei titoli di testa, accompagnati appunto da queste note di musica che sono quasi, non dico dissonanti, però profondamente disturbanti, non rassicuranti per nulla, no? Tese, nervose, anche quasi nevrotiche per certi aspetti, e incalzanti, incombenti. Allora, queste figure di bambini che giocano nel parco di questa gigantesca villa che ogni tanto poi torna, perché è il luogo in cui in elicottero, no? Spesso si recano fuori da New York per andare a fare riunioni di famiglia, a decidere cose importantissime, eccetera. E questi bambini che giocano, corrono nel prato, eccetera, ma con questa torreggiante figura del patriarca, ovviamente all'epoca ancora giovane leone, come dicevamo, quindi nel pieno delle sue forze, e quindi ancora più capace di stagliarsi, di schiacciare queste figure per l'appunto di bambini. E in un certo senso guardare ogni volta nel proseguo delle due stagioni questa intro con queste scene aveva il potere, devo dire, di impressionarmi e di emozionarmi profondamente, perché poi sapevi che poi avresti visto qualche minuto dopo, qualche secondo dopo, scene con invece le vite di questi quasi, dire relitti è sbagliato, perché in realtà non lo sono, voglio dire, alcuni di loro, come il personaggio femminile di Shiv, no? Cercano di ritagliarsi, di costruirsi un loro percorso. Però è sempre così difficile allontanarsi dall'ombra di una montagna così gigantesca.
Infatti la figlia Shiv è l'unica, Siobhan, è l'unica che cerca un po' di, non di fuggire, anzi lei vuole fare carriera indipendente, lei si butta un po' nella politica, uh-huh. Ed è l'unica che cerca di fare, appunto, di sfruttare anche i suoi contatti familiari, comunque il potere della famiglia, per fare qualcosa di diverso, ma poi vedremo che comunque nella seconda stagione verrà assolutamente assorbita di nuovo nella famiglia. E poi c'è un altro personaggio che io personalmente adoro, il cugino Greg, che anche lui è un membro della famiglia, adesso non ve lo sto troppo perché poi togliamo anche troppe curiosità nel guardarla, però ecco, un cugino un po' fa parte della famiglia però un po' all'esterno, deve guadagnarsi l'entrare nella famiglia, quindi rispetto a tutti, a parte il fatto che l'attore è alto 2 metri e gli altri no, quindi capiamo subito che lui c'entra e non c'entra con loro. E quindi l'attore, ascoltavo questo podcast di lui che raccontava che per giocare la parte dell'estraniato che però vuole entrare dentro, nelle pause andava in tutti i negozi Apple, in tutti i negozi di New York a fare la classica pezza, cioè lui cercava di giocare nella vita il ruolo di quello che entra in un negozio e fa 1000 domande inutili all'inserviente, la persona che proprio involontariamente ti rovina un po' la giornata con 100.000 questioni di cui a te non interessa nulla. Ecco, lui quindi ha fatto tutto questo lavoro di attore per entrare dentro questo personaggio che è uno dei personaggi più interessanti della serie, anche lui, perché porta dentro soprattutto l'idea che in queste situazioni qui esistono persone, cioè ad altissimi livelli di potere, che sono fondamentalmente un po' degli idioti. Cioè lui rappresenta quell'idiota, ma non l'idiota buono, l'idiota che comunque sì, magari dentro di sé un fondo di bontà ce l'ha, però davvero non si sa muovere, e piano piano capisce che l'unico modo di muoversi è minacciare gli altri come fanno tutti, quindi lui riesce a sopravvivere in questo mondo ma in un modo completamente impacciato e disadattato, ma alla fine ce la fa. E questo cosa ci suggerisce? Che in questi posti qui non tutti sono bravi e smaglianti, cioè ci sono proprio dei veri idioti, ed è questo che mi piace della serie, che mostra che paradossalmente centinaia, migliaia di persone dipendono da uno che o è viziato, cocainomane, eccetera, o non si sa muovere, proviene da...
E tutto questo nei tratti di un dramma che a volte assume addirittura le tinte della tragedia, no? Come dicevi tu prima, quasi con accenti shakespeariani, non certo per l'appunto di una commedia grottesca in cui sarebbe più consueto trovare per l'appunto il racconto di questa idiozia o incapacità o incompetenza al potere. Qua è tutto un miscuglio, come nella vita reale effettivamente. Il personaggio del cugino Greg che tu citavi è in effetti interessante perché è il più evidente, anche per appunto le caratteristiche dell'attore, di tutta quella pletora di personaggi che fanno parte della corte, ma non fanno parte della famiglia in senso stretto, cioè ci fanno parte, lui è appunto un cugino, quindi è un nipote del patriarca e così, ma ad esempio il marito, che per me è uno dei personaggi più strani, no? E interessanti, e anche nel suo modo un po' ridicolo, tragico, quindi Senza essere tante tragicomiche.
Tra l'altro, no? Loro due, il cugino e il marito, fanno coppia fissa, fanno coppia quasi comica.
Sì, perché esattamente, infatti, rappresentano anche un po' quasi certi momenti di alleggerimento, ma un alleggerimento che ti lascia sempre l'amaro in bocca, perché vedi appunto vedere queste figure che rappresentano quei mondi che sono di confine. Non siamo esattamente famiglia a famiglia, o solo in parte, perché uno perché l'ha sposato, l'altro perché appunto è il cugino, eccetera. Vogliamo entrare, ma abbiamo questa comunque porta d'accesso privilegiata a un mondo incredibile, di potere straordinario, semplicemente dovuto all'accidente della vita, per il fatto di aver per l'appunto sposato quella persona o di essere nato dal fratello, eccetera, eccetera. E quindi tutto questo mondo che si muove attorno, che in parte è un mondo invece di consulenti, di professionisti, di manager, vi riscorrendo. Dall'altra parte invece appunto è un mondo di persone che sgomitano micidialmente per entrare senza, come dicevi giustamente tu prima, avere quelle spiccate qualità di leadership o che ti aspetteresti da chi voglia ambire a posti così elevati. La qualcosa, dico io un po' in chiusura, se non hai delle altre...
Ci terrei un po' a tirare fuori quello che è stata forse una delle puntate più forti, no? La puntata del boar on the floor, il cinghiale al pavimento, non so se te la ricordi, quando loro vanno per capire il fondo di crudeltà che sovrasta e fa tremare tutto quello che è la costruzione, no, di questa famiglia, perché lui comunque, Logan Roy, non solo è un leone ma è un vero bastardo e anche fondamentalmente anche un po' pazzo, e si capisce benissimo nella puntata in cui lui dice voglio fare un ritiro di famiglia, no? E quindi li porta in Ungheria, cazzo, mi sembra fosse in Ungheria, Romania, in quei paesi dove si pagano un sacco di soldi e c'è l'illusione di divenire cacciatori. Quindi lui e la famiglia si ritirano, e pochi eletti si ritirano in una specie di castelletto, di giorno vanno a cacciare questi cinghiali e alla sera lui costringe alcuni elementi della famiglia, tra cui il marito di sua figlia, tra cui il cugino Greg e altri, a strisciare sul pavimento e a mangiare delle salsicce, perché lui vuole vedere il cinghiale al pavimento. Quindi paragona i suoi familiari a dei cinghiali che hanno appena ucciso, e lui si diverte da morire in questo gioco, e il giorno dopo dice sì, scusatemi, ho un po' di jet lag, cioè si rende conto persino lui, è l'unica volta in cui lui si scusa, però per dire, lui non si fa nessuna remora a giocare proprio con il senso morale, con la dignità morale dei suoi stessi familiari. E sì, trovo che questa dia un colore completamente nero a tutto quello che poi succederà dopo.
E se pensiamo che questa serie è, cosa che non abbiamo detto ma che probabilmente anche chi non lo sapeva ha ormai intuito, chiaramente ispirata alle vicende del tutto reali della famiglia Murdoch, quindi di questa grande famiglia originaria dell'Australia che è proprietaria di un network, anche in questo caso un conglomerato mediatico straordinario e spaventoso che accentra grandissimi giornali, grandissime reti televisive, Fox per esempio, a livello globale e profondamente influente sulla politica americana. Ecco, se pensiamo che questa serie, che abbiamo raccontato con questi accenti, che abbiamo descritto anche in questi suoi momenti quasi surreali di violenza, di sopraffazione, di violenza psicologica e non solo psicologica a volte, quasi surreale ma profondamente urticante e disturbante, che tutta questa vicenda è ispirata e deriva in qualche maniera dagli similari problemi di successione per l'appunto interni alla famiglia Murdoch, dove il vecchio patriarca si ostina a non morire e a continuare a governare le fortune della famiglia di un pezzo di mondo, beh, questa cosa fa veramente un po' di paura.